al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Mario Scatton, Silvia Giovanrosa e Serena Tullio. E segnate anche il numero verde, mi raccomando, per poter intervenire, 800-208-802, poi i vostri sms, come al solito, al 335 12 43 317. Tema di questa puntata è la Siria, su tutti i quotidiani di questa mattina, ma sapete che l'evoluzione ovviamente dei fatti è sempre in corsa e dobbiamo aggiornare anche sul fatto che sono stati presi a pistolettate gli ispettori dell'ONU da alcuni scecchini e si sta indagando ovviamente su questo fatto. E poi la diplomazia internazionale sta tessendo un po' la tela per cercare di riuscire a risolvere questo problema, mentre l'Europa, tramite la commissaria Ashton alla sicurezza esterna, ha detto beh, bisogna aspettare appunto questa relazione dell'ONU, bisogna avere la calma. Gli altri partner europei, naturalmente la Francia in testa e la Germania, hanno deciso in qualche modo di porre l'accento sul fatto che bisogna intervenire, e la Francia ha detto anche senza il benestare dell'ONU. Cosa sta accadendo? Beh, lo chiedo intanto ad un ospite che ci ha raggiunto telefonicamente, che è Riccardo Radaelli, docente di geopolitica all'Università Cattolica ed esperto di Medio Oriente. Benvenuto Redaelli.
Buongiorno a tutti voi.
Senta professore, cosa sta accadendo insomma, no? L'evoluzione della questione è ancora, come dire, in pieno svolgimento, bisogna ancora capire chi sono gli attori di questa situazione che diventa una tragedia ad un certo punto, perché ripetiamo che le prove di armi chimiche ancora non ci sono. Gli ispettori sono andati proprio oggi lì a vedere, ma sono stati presi a pistolettate da alcuni cecchini, chissà chi cecchini sono, se governativi o meno. Insomma, c'è un grande dubbio su questo fatto dell'uso di armi chimiche, no? Da parte della comunità internazionale, eppure, come raccontavo prima, i nostri partner, ossia la Francia e la Germania, hanno detto beh, bisogna intervenire senza mezzi termini, e anche gli Stati Uniti hanno detto beh, per ora scongiuriamo qualsiasi intervento in questi giorni, però non è detto che si possa fare anche senza il benestare dell'ONU, dove non si raggiungerà mai un'intesa piena, no Redaelli?
Sì, è così. In realtà sul fatto che siano state, ahimè, tragicamente usate delle armi chimiche vi sono pochi dubbi. Il problema è chi le abbia veramente usate. E le immagini di quelle decine, centinaia di morti, di bambini, insomma, sul fatto che sono state usate le armi chimiche vi sono pochi dubbi. Vi sono pochi dubbi anche sul fatto che Gran Bretagna e Francia da tempo premono per un intervento. Sembra un po' di vivere un po' prima dell'intervento in Libia, quando Francia e Gran Bretagna decisero per la guerra, come dire, nonostante i dubbi della NATO, l'ostilità della Germania e di altri, le perplessità degli Stati Uniti. Certo, come dire, è difficile dire chi le abbia usate. Io, come dire, ho qualche perplessità, perché il regime di Saddam, che è un regime crudele e anche paranoico, non le ha mai usate in questi due anni, anche nei momenti peggiori, quando sembrava che stesse per crollare, che fosse spalle al muro. Ora militarmente Assad è più forte, alcuni dicono che stia vincendo, e l'opposizione a essere in difficoltà, sono gli insorti in forte difficoltà. E adesso, quando il regime sa perfettamente che le armi chimiche erano, come dire, una linea rossa non valicabile, ecco, improvvisamente vengono usate nei sobborghi di Damasco, a 5 km dall'hotel che ospita gli ispettori dell'ONU. Come dire, mi lascia molto molto perplesso.
E io farei ascoltare adesso un appello molto importante fatto appunto ieri dal Papa, perché Papa Francesco ha detto beh, bisogna trovare una soluzione a questa violenza, perché la violenza non risolve mai il problema, e poi ne parleremo anche con il nostro ospite.
Con grande sofferenza e preoccupazione continuo a seguire la situazione in Siria. L'aumento della violenza in una guerra tra fratelli, con il moltiplicarsi di stragi e atti atroci che tutti abbiamo potuto vedere anche nelle terribili immagini di questi giorni, mi spinge ancora una volta a levare alta la voce perché si fermi il rumore delle armi. Non è lo scontro che offre prospettive di speranza per risolvere i problemi, ma è la capacità di incontro e di dialogo. Dal profondo del mio cuore vorrei manifestare la mia vicinanza con la preghiera e la solidarietà a tutte le vittime di questo conflitto, a tutti coloro che soffrono, specialmente i bambini, e invitare a tenere sempre accesa la speranza di pace. Faccio appello alla comunità internazionale perché si mostri più sensibile verso questa tragica situazione e metta tutto il suo impegno per aiutare la amata nazione siriana a trovare una soluzione ad una guerra che semina distruzione e morte.
Ecco, Redaelli, allora il Papa ha detto la comunità internazionale. Secondo lei accetterà questa idea di venire al dialogo anche con alcune parti del regime siriano di Assad?
Mi sembra molto difficile questo, un po' perché ci sono pressioni fortissime contro Assad, un po' perché Assad è oggettivamente, come dire, un personaggio molto compromesso, ma ha ragione il Santo Padre quando dice che da una escalation militare non ci sarà da aspettarsi che altre violenze e probabilmente anche una disgregazione della Siria. La realtà è che ci sono forze, un po' gli stati come Francia, Gran Bretagna, gli Stati Uniti, ma anche i paesi arabi del Golfo, che vogliono a tutti i costi abbattere Assad. Stati Uniti e soprattutto i paesi arabi del Golfo lo vogliono fare non solo perché Assad è un crudele dittatore, perché ahimè, bisogna essere realisti, il mondo è pieno di dittatori che, come dire, campano felici senza che nessuno gli chieda conto di quello che fanno. Lo fanno perché Assad è un alleato strategico per l'Iran, e l'Iran, lo sappiamo, è un'ossessione degli arabi del Golfo e anche di Washington. Chi rischia di pagarne le conseguenze è il popolo siriano, e, come dire, questo atteggiamento così duro chiude la porta anche a tutte quelle parti che ci sono dentro la Siria, che non sono a favore degli insorti sempre più sbilanciati verso Al-Qaeda e gli islamisti radicali, ma che, come dire, vedrebbero volentieri una rimozione di Assad. Però il muro contro muro non aiuta.
Chiaro. E sul dubbio delle armi chimiche c'è anche Monsignor Silvano Maria Tomasi, osservatore permanente della Santa Sede presso l'ufficio ONU di Ginevra, che al microfono di Sergio Centofanti ha espresso proprio questa preoccupazione.
La comunità internazionale si sta giustamente preoccupando degli ultimi sviluppi in Siria, che hanno fatto decine e decine di morti. Primo punto da osservare mi pare che sia quello che il Santo Padre ha sottolineato già, e cioè che la violenza non porta a nessuna soluzione e che quindi bisogna riprendere il dialogo per poter arrivare alla Ginevra 2, dove i rappresentanti di tutte le componenti della società siriana possano essere presenti, esporre le loro ragioni e assieme creare una specie di governo di transizione. Per ottenere questo obiettivo non si possono mettere condizioni che rendono di fatto impossibile questa iniziativa, come escludere l'uno o l'altro dei gruppi che sono coinvolti. Mi pare che questo sforzo sia assolutamente necessario per fermare la violenza e non continuare a inviare armi sia all'opposizione che al governo, perché non si crea certamente la pace portando delle nuove armi a questa gente. E mi pare poi che per arrivare a una giusta soluzione si debba evitare una lettura parziale della realtà della Siria e del Medio Oriente in generale. Ho l'impressione che la stampa, i grandi mezzi di comunicazione non considerino tutti gli aspetti che creano questa situazione di violenza e di continuo conflitto. Abbiamo visto in Egitto il caso dei fratelli musulmani, dove l'appoggio indiscriminato a loro ha portato ad altra violenza. Ci sono degli interessi ovvi chi vuole un governo sunnita in Siria, chi vuole mantenere una partecipazione di tutte le minoranze. Quindi direi che bisognerebbe partire dal concetto di cittadinanza, rispettare ogni cittadino come cittadino del paese e poi lasciare che le identità religiose, etniche, politiche si sviluppino in un contesto di dialogo.
In Siria ora si parla di attacchi con le armi chimiche, anche se Damasco smentisce categoricamente.
Non bisogna accelerare un giudizio senza avere sufficiente evidenza. La comunità internazionale, attraverso gli osservatori delle Nazioni Unite che sono già presenti in Siria, potrebbe far luce su questa nuova tragedia. Non si può, a mio avviso, partire già con un pregiudizio dicendo questo o quello è responsabile. Dobbiamo chiarire, perché veramente, anche da un punto di vista di interessi immediati, certamente non serve al governo di Damasco questo tipo di tragedia, sapendo che sarebbe stato lui direttamente incolpato comunque. Quindi, come nel caso delle investigazioni di un omicidio, bisogna farsi anche la domanda a chi veramente interessa questo tipo di crimine disumano.
C'è addirittura chi parla di intervento armato se fosse confermato l'attacco chimico.
L'esperienza di simili interventi nel Medio Oriente, in Iraq, in Afghanistan, mostrano che la strada dell'intervento armato non ha portato nessun risultato costruttivo. Il principio rimane valido che con la guerra si perde tutto.
Ecco, professor Adaeli, è d'accordo con quanto ha detto Tomasi? Non bisogna andare prevenuti su questi luoghi di sciagure, di tragedie?
Moltissimo, anche perché, come dire, se c'è un errore che spesso si fa in Occidente, ma non solo in Occidente, sui media, è proprio questa divisione in buoni e cattivi, in bianco e nero. Il Medio Oriente è tutta un'area in cui ci sono i toni di grigio più sfumati. E noi, come dire, molto spesso si descrive un regime cattivo, e sicuramente lo è, e degli insorti che loro sono buoni, ma fra gli insorti, lo sappiamo, sempre più forti, sempre più predominanti sono gli islamisti radicali, qaedisti, quelli che continuano a gridare gli slogan Alawi Tabut, Masahi Beirut, cioè gli alawiti, la minoranza che domina in Siria, all'inferno, i cristiani cacciati a Beirut. Se possiamo parlare delle varie minoranze, fra questi i cristiani, che sono molto importanti in Siria, è evidente che questi siano schiacciati, come dire, fra un regime dittatoriale e un'opposizione come quella degli insorti islamisti, che palesemente le minacce, è già successo in questi mesi proprio che si abbiano subito le violenze. Allora, guardare con attenzione, capire che anche, come dire, il gioco buoni cattivi non funziona in queste regioni è fondamentale per farsi un giudizio e per operare a livello politico internazionale con saggezza.
Ma quale sarà lo scenario militare di questo attacco che secondo me è già pianificato e tutto pronto? Beh, io l'ho chiesto questa mattina ad un esperto di questioni militari che ha anche un giornale molto importante e molto ascoltato a livello anche dei servizi segreti, che è Analisi Difesa. Il direttore Gian Andrea Gaiani ci ha risposto in questo modo.
Ma intanto è particolare il fatto che ci siano già predisposizioni da parte di diversi paesi europei, anche degli Stati Uniti, della Turchia, a un intervento militare prima ancora che gli esperti sulle armi chimiche delle Nazioni Unite abbiano stilato un rapporto sull'ispezione che proprio oggi comincia, autorizzata da Damasco, nelle aree dove il 21 agosto, secondo le denunce dei ribelli, ci sarebbe stato questo attacco massiccio con aggressivi chimici. Viene un po' da pensare, insomma, il sospetto resta che in Occidente e soprattutto nell'alleanza tra Lega Araba e Occidente si è maturata la decisione di dare un colpo militare al regime di Assad, e che questa occasione, quindi l'impiego di armi chimiche, il supposto impiego di armi chimiche, perché ancora è tutto da chiarire, possa costituire la pistola fumante, come si diceva un tempo, necessaria, sufficiente a garantire una copertura morale a un intervento militare.
Ecco, ma secondo te la questione delle armi chimiche è una questione seria, reale o un montaggio, come hanno sostenuto alcuni?
Guarda, io non ho elementi tecnici per poterlo, di informazione per poterlo dire. Credo che appunto gli esperti dell'ONU potranno definire meglio la situazione, anche perché se è vero, come dicono gli americani, che 5 giorni dopo è difficile trovare referti diciamo sul terreno che possano confermare o meno l'impiego di gas o la tipologia di aggressivo chimico, è però altrettanto vero che se ci sono davvero 3.500 persone ricoverate negli ospedali con intossicazioni da gas nervino, beh, gli esami clinici su queste persone, non solo sui cadaveri, ma che sarebbero 350 secondo Medici Senza Frontiere, ma sui 3.500 invece colpiti e sopravvissuti, dovrebbero confermarci quantomeno la tipologia di gas utilizzato e se questo gas è presente negli arsenali delle forze regolari siriane oppure no. Già in passato l'ONU aveva certificato, Carla Del Ponte l'aveva detto alla radio svizzera, che l'impiego di gas in alcune zone del fronte era da attribuire ai ribelli, che ovviamente dopo che Obama ha detto che la linea rossa invalicabile per un intervento militare era l'impiego di gas, hanno qualche interesse a dimostrare che il regime di Assad utilizza il gas. Non mi pare che il regime di Assad abbia nessun interesse a utilizzare armi chimiche, perché? Perché questo non gli comporta nessun vantaggio militare e gli comporta invece grossi svantaggi politici, perché rischia di alimentare la linea politica di chi vuole appunto un intervento internazionale contro il suo regime.
Quindi è possibile che qualcuno abbia usato davvero i gas, ma non sia stato il governo di Damasco?
Ma io non ho elementi per poter fare una valutazione del genere, però noto che l'unica forza in campo nella guerra civile siriana che non ha interesse di nessun tipo a utilizzare le armi chimiche è proprio il regime di Assad, anche perché la guerra la sta vincendo sul campo di battaglia, o almeno non la sta perdendo, utilizzando le armi convenzionali. È la cosa che mi fa anche un po' sorridere, anche se è un sorriso amaro ovviamente, perché parliamo di cose tragiche, è che in questa guerra che ha già comportato, lo dicono le fonti dei ribelli, oltre 100.000 vittime, per lo più uccise da armi convenzionali, da persone sgozzate, anche civili, a colpite con armi da fuoco, con artiglieria, bombardamenti aerei. Beh, di questi 100.000 morti non è importato quasi nessuno in questi 2 anni e mezzo, ma invece a fare la differenza sono alcune centinaia di morti prodotti, causati da armi chimiche. Insomma, mi pare che ci siano un po' di contraddizioni anche sul piano morale, se vogliamo vederla così.
Gianandrea, per quanto riguarda lo scenario che si aprirebbe per un intervento militare da parte dell'ONU, se non dell'ONU, da parte di alcuni paesi come la Francia in testa magari, no? E gli Stati Uniti, che scenario si aprirebbe a questo punto?
Dipende dalla tipologia di intervento, ci sono diverse opzioni, se la comunità internazionale, gli arabi e gli occidentali decidessero insieme ai turchi di aumentare l'appoggio militare ai ribelli, c'è un'opzione minima di intervento e questo comporterebbe un maggior aiuto parallelo russo-iraniano al regime di Assad. C'è poi un'opzione maggiore, più elevata di intensità, quindi raid punitivi, lancio di missili dalle navi o incursioni aeree contro un'azione limitata, ma comunque tesa a colpire comandi militari, sedi del governo, del regime, e questo comporterebbe una reazione probabilmente anche forte da parte della Russia, che continua a difendere il regime di Assad. Poi ci sono opzioni a più elevata intensità, come l'imposizione di una no-fly zone, che probabilmente determinerebbe maggiori aiuti militari russi alla Siria, ma anche la possibilità che, bombardata pesantemente, Damasco reagisca impiegando i suoi missili balistici per colpire i paesi vicini, che sono poi di fatto i suoi nemici, quelli che aiutano i ribelli. E poi c'è l'opzione maggiore, più ad alta intensità, un'invasione della Siria. A Washington tutti la escludono, ma infatti è evidente che Barack Obama non potrà schierare in Siria le divisioni che ha ritirato dall'Iraq o che sta ritirando dall'Afghanistan, però si può anche ipotizzare uno scenario in cui i paesi arabi, la Giordania, i sauditi, la Turchia anche, possano fornire truppe di terra da affiancare ai ribelli, mentre americani e occidentali potrebbero fornire il supporto aereo, di intelligence, forze speciali e quelle unità specialistiche che possono gestire ad esempio i depositi di armi chimiche del regime. Quindi a seconda del tipo di scelta militare, di opzione militare che verrà individuata, ci possono essere rischi molto alti alti. Io credo quello principale è di seminare il caos in Siria e far esplodere un conflitto in tutta la regione. E, perché il problema serio non è militare, purtroppo è politico. Far cadere il regime di Assad per consegnare la Siria a chi? Al caos totale, come abbiamo fatto in Libia, o peggio ancora ad Al Qaeda?
Ecco, Redaelli, la domanda è interessante di Gian Andrea Gagliani di Analisi Difesa, no? Ha detto: a chi la consegniamo dopo questa Siria? Come si può rispondere?
Ma nessuno vuole rispondere, in realtà. Francia e Gran Bretagna, che come dire, stanno scoprendo questa passione per queste guerre un po' avventate, non hanno risposto. In Libia la situazione è peggiora drammaticamente e tutte le operazioni militari di questi anni si sono tradotte in una catastrofe, un mezzo insuccesso, eppure ancora vogliamo agire. E i paesi arabi del Golfo hanno una risposta, cioè loro vogliono consegnare la Siria ai fondamentalisti islamici, ai salafiti, questo è il loro obiettivo da sempre. Per la Turchia di Erdogan la vuole consegnare ai Fratelli Musulmani, non credo che ce la farà, perché chi li sta vincendo in Siria fra gli oppositori sono proprio i peggiori, i più fanatici. Il rischio per noi è, come dire, consegnare un altro paese alla disgregazione totale, alla guerra civile settaria, e soprattutto forzare i cristiani, le minoranze cristiane, a fuggire, così come è successo dall'Iraq, così come, come sta succedendo ahimè in Egitto con gli attacchi ai copti, cioè tutto questo. Ma le domande sul dopo sono sempre rilasciate, c'è questa voglia inspiegabile di intervenire senza che vi sia un progetto politico serio.
Tutto questo in nome di che interesse, Redaelli, però? Quale interesse per l'Occidente, per l'America, per la Francia, per l'Europa?
Ma Francia e Gran Bretagna, come dire, hanno vari interessi, sia di status, sia di ruolo politico, sia di interessi economici e spesso malcalcolati. In Libia sono entrati proprio, come dire, per rubare la torta a noi italiani, se così si può dire, ma non gli è andata benissimo. Vi sono poi interessi geopolitici regionali. Gli americani, io credo, vogliono colpire soprattutto Assad, perché guidati dalla loro politica tradizionale, perché è cruciale per l'Iran. Questo è il punto fondamentale, lo dicono tutti i siriani vicini al regime: se noi non fossimo alleati stretti cruciali dell'Iran, nessuno vorrebbe bombardarci, e credo che questa sia la realtà.
Va bene, grazie al mio ospite Riccardo Redaelli, docente di geopolitica all'Università Cattolica ed esperto appunto di Medio Oriente. Grazie molte per essere stato con noi questo
grazie
pomeriggio. Grazie molte. Federico Piena termina qui questa trasmissione di Al di là della notizia, però vi ricorda il numero verde 800 208 802, poi gli sms come al solito al 335 12 43 317.